E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Avete mai sentito l'espressione più realista del re? Probabilmente sì. E se non l'avete mai sentita, è un comune detto popolare. Indica quelle persone che si manifestano nel loro sentire, nel loro agire, nel loro parlare, come ancora più entusiaste della persona che c'è al comando, ancora più leali di loro, più credenti in loro. Insomma, definiteli pure dei fanatici, nel senso inglese del termine. Fanatics, da qui fan. Ma in questo caso non parliamo di una cheerleader o di un semplice tifoso. No, parliamo di un politico. Un politico che ha segnato una parte importante della storia europea, quella del secondo dopoguerra, con delle scelte a volte decisamente spiazzanti e che ha improntato le proprie decisioni in una dottrina unica, univoca e in cui ha creduto fino all'ultimo giorno della sua vita. Una dottrina ritenuta da molti politologi come una delle grandi divisioni del XX secolo. E non parliamo di unità da combattimento, ma di capacità di dividere, di spaccare in due l'opinione pubblica, o ancora di più la possibilità di interferire nel dibattito politico. Parliamo dello stalinismo, di quella dottrina politica che prende il nome da Iosif Vissarionovich Giugashvili, in arte Stalin. A lui abbiamo già dedicato un video. Ma questo non è una seconda monografia su Stalin, non è un nuovo video approfondimento su di lui. Semmai su quello che è stato definito, a ragione, il suo più entusiastico fan, o meglio ancora, il suo ideale erede, al di fuori dell'Unione Sovietica però. Oggi parliamo di Enver Hoxha, il dittatore dell'Albania, l'ultimo stalinista d'Europa. Quando Stalin muore nel 1953, l'Europa è già divisa in due. A Occidente, il blocco occidentale, liberale, capitalista, chiamatelo come volete, il primo mondo. A Oriente, il secondo mondo, quello socialista, quello sovietico. Il terzo mondo sta ancora nascendo, ancora a livello embrionale. A separare i due mondi c'è la famosa cortina di ferro, ne abbiamo già parlato tante volte. E chi più chi meno, nei vari stati definiti satellite dell'Unione Sovietica, ci sono delle figure preminenti che a poco prendono il potere. C'è chi è un semplice lacchè del potere sovietico e c'è chi reclama maggiore indipendenza. Pensate al maresciallo Tito, che viene scomunicato dal Cominform già nel 1948 e che ufficialmente esce dall'alleanza sovietica già a fine anni 40, rimanendo comunque contiguo al mondo socialista. Oppure pensate a Nicolae Ceaușescu, il dittatore rumeno, che avvia una propria dittatura personale con tanto di culto della personalità alla faccia del collettivismo e che diventa il vero padrone del paese carpatico. Hoxha è tutta un'altra cosa. Hoxha resta un fedele di Stalin anche dopo la morte del dittatore georgiano e lo manifesta pochi anni dopo, nel pieno del periodo della destalinizzazione, ossia di quel periodo in cui in Unione Sovietica vengono poste inizialmente in discussione e poi censurate fortemente le opere dello stesso Stalin. Si critica aspramente le sue decisioni, soprattutto quelle più pesanti. Pensate ai piani di collettivizzazione, alla grandissima carestia, all'Holodomor in Ucraina, alle repressioni brutali dei kulaki prima e poi dei cosacchi, dei georgiani riottosi, dei ceceni, delle minoranze che si erano opposte al potere. Tutto questo viene ridiscusso, viene criticato da un po' tutti che seguono ciò che dice Nikita Khrushchev, e anche di Khrushchev abbiamo già parlato. Da un po' tutti tranne uno, quella notevole eccezione è lui, Enver Hoxha, che non ammette assolutamente critiche a quello che non è tanto il proprio idolo, non parliamo di questioni ovviamente sportive o musicali, artistiche. No, parliamo proprio di un modello politico, un modello verso cui Hoxha si è sempre ispirato. Sin da quando aveva abbandonato la Francia, dove era andato a studiare, non completando gli studi, per recarsi a Mosca, una prima volta, nel 1938. Ma per capire tutto ciò, dobbiamo compiere un robusto passo indietro nella storia. Bisogna andare al 1908 in Albania, un'Albania che sta emergendo poco a poco come entità indipendente in quel marasma che sono i Balcani, e in cui nasce Enver Hoxha, figlio di una famiglia musulmana del sud, facente parte della setta dei Bektashi, una setta che parecchi decenni prima forniva i giannizzeri, il famoso corpo scelto della guardia ottomana, poi smembrato e annullato in seguito a diverse rivolte. Ma l'Albania è il paese che ha dato moltissimo alla Sublime Porta. Pensate alla dinastia regnante in Egitto. Ebbene, il suo capostipite, il primo pascià, era albanese e si era inserito in un vuoto di potere grazie alle sue capacità strategiche, tanto come politico quanto come militare, ristrutturando un'intera area centrale per l'impero, instaurando un proprio potere personale. Gli albanesi all'interno dell'impero ottomano occupavano una buona fetta della società, una fetta piuttosto agiata. Certo, non sono tutti di etnia albanese i maggiorenti dell'impero ottomano, ma molti di questi effettivamente trovano un posto nel governo della Sublime Porta o nelle sue diramazioni locali, soprattutto europee, ma non solo. Non tutti gli albanesi sono musulmani, una notevole aliquota sono cristiani, ma in quel periodo chi si era convertito all'Islam già da qualche decennio o da qualche secolo poteva vantare su decisi vantaggi, gli stessi che si erano visti in Bosnia e che anche lì avevano portato la stragrande maggioranza della popolazione bosniaca a scegliere la conversione. Ma questo non è un video religioso. Torniamo a Enver Hoxha e alle sue radici. Suo padre era un mercante, piuttosto agiato, e aveva consentito al figlio di studiare, prima al liceo, a Coriza, in un istituto francese, dove aveva manifestato una buona propensione alle lingue. E poi, grazie a una borsa di studio a 22 anni, direttamente in Francia, a Montpellier. Ma da quella università viene espulso appena un anno dopo. E secondo i biografi c'è abbastanza confusione sulle cause dirette di questa espulsione. I biografi, anzi gli agiografi di Hoxha stesso, parlano di questioni politiche, ossia il giovane Enver avrebbe manifestato una idiosincrasia alle strutture proprie dell'Ateneo, reclamando già le sue simpatie comuniste. Secondo altri, invece, si trattava solamente del frutto di alcune scazzottate con gli studenti francesi, probabilmente per questioni razziste. Non dimentichiamo che la Francia multietnica, nasce molto tempo dopo. Negli anni 30 è una Francia in cui i profughi che arrivano da fuori, pensate ai russi bianchi scappati dalla Russia dopo la rivoluzione, pensate agli armeni fuggiti dalle repressioni prima turche e poi sovietiche, pensate ai curdi, pensate a tante altre categorie che cercano riparo oltre Alpe, ebbene i loro figli faticano a integrarsi in una società ancora molto restia ad accettare il diverso. La società francese tra fine 800 e inizio 900 è piuttosto xenofoba e il caso Dreyfus, di cui avete sicuramente sentito parlare, lo dimostra. Ma il giovane Hoxha non si fa certo scrupolo, lui vuole continuare a studiare. Si sposta da Montpellier più su, in Belgio, a Bruxelles. Si iscrive anche all'università, ma non completa gli studi. Nel frattempo ha un lavoro da segretario al consolato locale, al consolato albanese. Grazie a questo lavoro riesce a mettere a parte alcuni soldi, oltre a pagare l'affitto della stanza dove vive. Ha anche la possibilità di frequentare locali e conoscere diverse persone. Tra la Francia e il Belgio, in quel periodo il giovane Enver Hoxha conosce Maurice Thoré, Henri Barbusse, Louis Aragon. Sono nomi forti, pesanti del Partito Comunista Francese. E in quel periodo, assieme al Partito Comunista Italiano, le due formazioni comuniste più forti dell'Europa occidentale. Anche più forti del Fronte Popolare Spagnolo, che nello stesso periodo ha preso il potere in Spagna e poi sarà alla guida del Fronte Repubblicano durante la Guerra Civile. A proposito della Guerra Civile, trovate il video in diversi capitoli nel nostro canale. Proprio a Bruxelles, Enver Hoxha si converte definitivamente, non abiura la fede musulmano, o meglio non ancora, lo farà molto più tardi. È una conversione politica, afferma la sua ammirazione per Stalin. Arriva a tradurre in albanese i documenti licenziati pubblicamente dal Soviet Supremo e i discorsi di Stalin stesso. È davvero un fan entusiasta, lo abbiamo detto, e dimostra in ogni modo questa sua adesione al marxismo. Nel 1936 la sua esperienza a Bruxelles termina, l'ambasciata non gli rinnova l'incarico da segretario e lui decide di non chiudere gli studi, di non laurearsi. Torna a casa, a Coriza, in Albania, diventa insegnante di francese, ha messo a frutto almeno la conoscenza delle lingue. A poco, nella città albanese, mette in piedi il primo nucleo comunista e inizia a far proseliti. Questo però non va bene. Non va bene una Albania che è diventata una dittatura, anche questa personale. Ahmed Zogolli, un politico locale, anche lui albanese, da diversi anni ha cambiato la Repubblica Albanese in una monarchia, proclamandosi re col nome di Zog I. E Zogolli è un protofascista, è di estrema destra. Ha strutturato lo Stato in maniera verticistico e senza vere e proprie opposizioni. Figurarsi un partito comunista. Il giovane Hoxha finisce nel mirino della polizia politica, quindi nel marzo del 38 decide di scappare e di andare a Mosca. E viene aiutato dai suoi vecchi amici francesi, del Partito Comunista Francese. Sono loro a procurargli i documenti di viaggio e i biglietti per recarsi in treno fino a Mosca. Lì resta oltre un anno e inizia a imparare il russo. Studia presso l'Istituto Marx Engels Lenin e segue altre lezioni all'Istituto di Lingue Straniere. Come detto, è piuttosto portato per le lingue. Continua le traduzioni non solo dei discorsi di Stalin, ma anche dei documenti di Molotov, di Kalinin e di altri leader dell'universo sovietico. Ci vuole un po' prima che Enver Hoxha torni a casa. Nella primavera del 1939 l'Italia attacca l'Albania e la annette. Re Zog è costretto a scappare col figlio neonato in aereo fino a Parigi. L'Albania diventa l'ennesima provincia italiana, la quinta sponda dell'impero coloniale italiano. Dall'Albania, nel 1940, Mussolini scatena la sua offensiva contro la Grecia nella cosiddetta guerra parallela, che sarà un vero e proprio disastro. Il regio esercito, che nelle intenzioni di Mussolini doveva fare una scampagnata, una bella gita piacevole di un paio di settimane scendendo dalle montagne albanesi fin giù ad Atene, ebbene il regio esercito è costretto a ripiegare e a combattere addirittura il territorio albanese. Una situazione imbarazzante. Le forze armate albanesi sono state inglobate in quelle italiane, ma non hanno una grandissima capacità di combattimento, o comunque vengono tenute in seconda linea, non fidandosi dell'affidabilità dei soldati locali. Quando Hoxha torna a casa sua, adotta un battuto profilo. Innanzitutto apre un negozio di tabacchi a Tirana. È un'attività commerciale lecita, ma serve prima di tutto come paravento per il Partito Comunista locale. Hoxha torna a casa con l'idea di riorganizzare il Partito Comunista, che chiaramente sotto l'Italia fascista è finito fuori legge. Hoxha non si dà per vinto e continua a intessere la sua tela di relazioni. Nel 1941, esattamente l'8 novembre del 41, prende la guida del Partito Comunista Albanese, ribattezzato poi Partito del Lavoro, e inizia a organizzare la resistenza militare contro l'Italia e contro i tedeschi. Da lì, dal nucleo del Partito del Lavoro, nascerà l'Esercito di Liberazione Nazionale, che a partire dal 1943 fino a tutto il 44 lotterà prima contro gli italiani e poi contro tedeschi, cetnici serbi e fiancheggiatori locali dei fascisti. Il 29 novembre del 44 Hoxha ormai ha una leadership consolidata, al punto da poter proclamare non solo la presa di potere, ma anche la restaurazione della Repubblica d'Albania, di cui si autoproclama leader. Non basta, Hoxha vuol farlo sapere a tutti. Lui è un fedele alleato di Mosca, di Stalin in prima battuta. Lui stesso decide di modellare la nuova Albania socialista, come uno Stato stalinista. Copia palesemente le strutture sovietiche che vuole replicare a casa sua. Non contento, quando la guerra ormai è finita, chiama istruttori sovietici e inizialmente anche jugoslavi per ristrutturare, modernizzare il suo esercito, l'esercito di liberazione nazionale, che ora diventa il nuovo esercito albanese. Come abbiamo già visto nel video dedicato alla NATO, questa presenza di consiglieri militari sovietici e jugoslavi scatena già una crisi diplomatica nel 1946, con le cannonate contro le navi britanniche che stanno pattugliando con mandato delle Nazioni Unite il canale di Corfù, un canale che durante la guerra era stato minato dai tedeschi e che le Nazioni Unite avevano deciso di bonificare. Due incrociatori vengono appunto fatti segno delle cannonate, ma riescono a evitare il peggio. Una squadra di cacciatorpediniere, poco dopo, che passa in rassegna sempre il canale che è stato appena sminato, incappano in un nuovo campo minato realizzato sempre con le vecchie mine, quelle di fabbricazione tedesca, posate ovviamente per ordine di Enver Hoxha, che ha mire precise sulla ridefinizione dei confini, anche marittimi. Tutto ciò porta alla rottura delle relazioni diplomatiche tra l'Albania e la Gran Bretagna. È il primo grande strappo che segna, assieme allo scoppio della guerra civile greca, il deflagrare della guerra fredda, che poi tanto fredda, a ben guardare, non è mai stata. Hoxha fa di più. Se nel 1948 Tito rompe col Cominform e viene scomunicato, Hoxha riafferma la propria fedeltà all'Unione Sovietica. E come detto all'inizio, quando l'Unione Sovietica pone in discussione lo stalinismo, è lo stesso Hoxha a non presentarsi con la scusa di un certificato medico alla riunione indetta a Mosca e a criticare da casa sua, da Tirana, le nuove direttive impartite da Nikita Khrushchev e dai nuovi dirigenti. Lo stalinismo non si discute per Enver Hoxha, che continua insistentemente a modellare il suo piccolo paese come una piccola dittatura sovietica. È incredibile. L'Albania, che guardandola sulle carte è tutto fuorché un colosso, diventa un'isola stalinista nel piano del Mediterraneo, un'isola fortificata. Hoxha sviluppa una fobia, una paranoia, ha il terrore di essere attaccato, ma da qualsiasi direzione. Ha il terrore della Grecia, la Grecia prima democratica e poi dei colonnelli. Ha il terrore della Jugoslavia, di cui non si fida più da tempo. Ha il terrore che l'Italia, che fa parte della NATO, possa sbarcare nuovamente sulle coste albanesi. E allora cosa fa Hoxha? Fa fortificare l'Albania. Chiede la costruzione della bellezza di 220.000 bunker, postazioni difensive, postiere, ma anche nell'entroterra, postazioni di comando, postazioni per conservare armi, munizioni, esplosivi con cui armare un esercito clandestino in caso di invasione. Alla faccia di Gladio, verrebbe da dire. Hoxha è paranoico al punto da non fidarsi anche di molti suoi collaboratori che vengono accusati di revisionismo, di antistalinismo, di essere dei fedeli di Khrushchev. Chi finisce nelle liste nere di Hoxha perde il potere, viene incarcerato e, il più delle volte, viene ucciso con una pallottola al cranio. Hoxha è l'emblema, per lungo tempo, della peggiore dittatura stalinista d'Europa. Una dittatura sorda, sorda a qualsiasi cambiamento. Anche, ad esempio, ai cambiamenti che si vedono in altri regimi socialisti. Pensate alla Cina di Mao, il grande timoniere, che pure ne combina un po' di tutti i colori, pensate alla rivoluzione culturale che per poco non gli costa la poltrona, è un altro dei grandi idoli di Hoxha. Ma quando Mao muore e quando la cosiddetta banda dei quattro, che voleva appropriarsi del potere, viene sconfitta, Hoxha sconfessa anche i rapporti con la Cina, si isola completamente all'interno dell'universo comunista. È lui, da solo, contro tutti, esce anche dal patto di Varsavia. Non si fida più di nessuno. Basta la sua Albania, basta il suo paese per andare avanti. E giusto per evitare contraccolpi, Hoxha si vanta anche di mettere al bando tutte le religioni. L'ateismo viene inserito ufficialmente nella Costituzione varata dalla Repubblica Socialista di Albania. È un vanto per Enver Hoxha. Lui stesso rinnega la sua fede islamica dopo già aversi fatto proclamare ateo dai compagni di partito in gioventù. Pensate. Peggio che, appunto, nell'URSS di Stalin, dove sì, tante chiese erano state convertite in granaio, in depositi, dove la religione era stata non esattamente messa al bando, ma scoraggiata nella pratica. No, in Albania è peggio, non si può praticare nessun culto religioso, ma proprio nessuno. E questo è molto, molto strano, potremmo dire grottesco, per un esponente dei Bektashi, una setta che aveva fatto della dottrina Sufi la propria ragione di vita e che sul finire dell'impero ottomano aveva abbracciato l'esoterismo della massoneria e si era impegnata all'interno del movimento dei giovani turchi di un altro circasso e massone come Kemal Atatürk. Verrebbe da dire che la storia a volte gioca davvero brutti scherzi. E un brutto scherzo lo gioca a Enver Hoxha la sua salute. Già a fine anni 60 il leader comincia a soffrire di diabete. Non bastasse, nel 1973 un attacco cardiaco lo sorprende e gli costa molto, moltissimo. La sua salute inizia a perdere colpi, sempre di più. I suoi fedeli lo circondano, fanno quadrato. Lui a poco inizia a delegare parecchie delle sue funzioni al suo delfino, Remizaglia, che prende confidenza coi gangli del potere. Oggia fino all'ultimo non intende comunque derogare dalla sua linea, una linea dura, ottusa, non esiste altro per lui. Fino al giorno della sua morte, nel 1985, l'11 aprile, Oggia continua insistentemente a proclamarsi l'unico vero stalinista d'Europa. Non importa che ormai sia un rottame d'uomo, ridotto sulla sedia a rotelle, perennemente attaccato alle macchine per la dialisi e con i tubi della flebo nelle braccia. Non importa, prima di tutto viene l'ideologia, un'ideologia spietata che fa vittime. Sono tanti i morti durante la sua dittatura. Un rapporto di Amnesty International del 1984, un anno prima che Oggia muoia, denuncia la situazione dei diritti civili in Albania. L'isolamento internazionale cui Enver Hoxha ha sottoposto il suo paese in maniera assolutamente cosciente aveva portato alla perdita di diritti fondamentali, non solo il diritto di culto, ma quello di libera stampa, di libera associazione, addirittura il diritto di parola. O con Oggia o contro di lui. Tutto ciò che non rispettava la dottrina del leader era ritenuto controrivoluzionario, quindi pericoloso per lo Stato e dunque da eliminare. Molto peggio, quindi, di altre brutali dittature dell'est europeo. Pensiamo alla DDR, pensiamo alla Polonia, pensiamo a Cecoslovacchia o alla Romania. Molto peggio, un vero inferno. Con la morte di Oggia si apre una nuova stagione per l'Albania, un'Albania che teoricamente sì, vive un periodo anche abbastanza buono dal punto di vista economico sotto il dittatore, ma che dopo, in un ambito internazionale in perenne movimento, con la glasnost, la perestroica, lo smantellamento della cortina di ferro, uscita prima dell'Ungheria, poi della DDR, il crollo dell'Unione Sovietica, vedrà anche il crollo delle ultime rimanenze dell'Albania socialista, delle ultime eredità di Enver Hoxha. Le immagini che tutti noi ancora ricordiamo, quelle dell'esodo, degli albanesi che sulle navi stracariche, sui gommoni attraversano il canale d'Otranto e cercano una nuova vita, una nuova esistenza, una nuova fortuna in Italia. Partono da lì. È l'ultima eredità di Hoxha, un paese che aveva investito tutto in armi, in bunker, in sistemi di sicurezza, ma che al suo popolo, quel popolo cui lui aveva dedicato addirittura il nome del suo partito, non aveva lasciato praticamente nulla. E quindi oggi ci possiamo chiedere, aveva senso, al di là dell'orgoglio, al di là dell'ideologia, per Enver Hoxha isolare il suo paese, definirsi l'ultimo stalinista d'Europa? Alla prova dei fatti no, ma per lui era tutto molto logico, anzi, assolutamente naturale.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.